Io sono Lucia Farenati e leggo Fontana.
Io sono Giusy Vecchi e leggo Rotella.
Io sono Annalisa Cattani e leggo Fabbro.
Io sono Chiara Pergola e leggo Cunellis.
Sono Elena Biserna e leggo Giulio Paolini.
Sono Mili Romano e leggo Gonzagra.
Sono Rita Correddu e leggo Scarpitta.
Cassandra Di Matteo e leggo Alviani.
Giorgia Soncin e leggo Turcato.
Donatella Lombardo, Nigro.
Giuliana Zanetti e leggo Castellani.
Eleonor Grassi e leggo Pascali.
Io sono Letizia Renzini e leggo L'Annunzio.
Prendiamo l'arte romanica. L'arte romanica sembra un'arte di quell'epoca, universale, perché andava dalla Francia meridionale fino alla Sicilia. E l'arte romanica è fatta di artisti anonimi, in cui molte cose non sono firmate. Prova a dire adesso all'individuo artista che non firma una determinata cosa. Se è stata messa in un determinato monumento, come poteva essere una cattedrale. San Martino a Lucca, sono stato, ma non si sa di chi sia. La porta e anche le statue non si sa. Effettivamente molte opere sono anonime. Allora volevo dire che nella società, il nucleo societario, che poteva essere un'élite fatta di diverse maestranze intelligenti, però stava in questa specie di anonimato. Ma anche l'arte romana, nell'ultimo impero, è un anonimato. Perché l'arte romana non vuole nemmeno fare dell'arte. Eppure le maestranze hanno fatto tanti di quei monumenti, tanti sono scomparsi, ma insomma, le sculture sono più che altro, sono dei fumetti in fondo, descrittivi, tipo la colonna Traiana, con più o meno abilità. Ma questo si riscontra anche nell'arte egiziana, queste storie del defunto, dell'oltretomba che coprono intere pareti. Non sono mica tutte quante ben fatte. Più o meno secondo la mano. In fondo l'arte è un'attitudine che uno ha. Poi c'è chi ne ha più, chi ne ha meno, ma in questo senso si deve svolgere la cosa. Un'attitudine di vestirsi in quel determinato modo. Nel romanico l'anonimato è dettato da un'umiltà cristiana, in un tempo in cui ci si credeva, ossia era stato amalgamato dalla società. E nell'impero avanzato romano era dato invece da un consumo. Poiché c'era il villaggio che era dedicato a Bacco, quell'altro a Venere, e allora le statue erano in quel senso là. Ma non è che dovevano essere delle perfezioni. Ma forse questo non era successo nemmeno in Grecia, e è che dopo si era creato questo idealismo così, che poi in fondo è un idealismo da superuomini. Insomma, c'è da modificare una situazione tutta quanta dal lato storico, storicistico. Da ridimensionare tutta la storia dell'arte, come è stata fatta e come è vista. E lo sbaglio dei critici attuali è appunto di pensare che si può anche preordinare prima che succedano le espressioni, preordinare già chi sarà il migliore in tutto il mondo. Adesso va così, si insegue quello, così anche l'America è molto impazzita in questo senso. Sì, preordinare dei geni perché si pensa che il tale è più aderente a una determinata estetica voluta dai critici. E poi c'è questo di nuovo, che i critici vogliono avere un potere attraverso la loro mansione di critico, il che mi pare sia una cosa assurda. Loro vogliono essere libri mastri di una certa situazione che poi non si sa se si verificherà o non si verificherà. Il critico attuale vuole essere più un filosofo. Allora non è che gli interessa molto informarsi di quello che avviene qua, là, su e giù. Per questo che in fondo non è molto interessante né interessato. Perché pensa che attraverso una filosofia si può arrivare a un'espressione artistica. Però qui c'è uno sbaglio filosofico, perché anche le filosofie vengono dopo una determinata forma di civiltà. L'arte greca è venuta prima, e dopo sono venuti i filosofi, Platone e Aristotele vengono dopo. Già, la Grecia. No, storicamente mi pare che sia esatto, la Grecia già non esisteva più, si può dire, la riflessione è venuta dopo. No, gli egiziani in questo senso rimangono più aderenti a una situazione naturale. Infatti, gli egiziani hanno inventato la propedeutica e la statistica. Prima di dare un giudizio, facevano la statistica di un ripetersi di eventi in un determinato secolo. E nella propedeutica, poi, calcolavano i vari movimenti filosofici che erano venuti fuori, il che vuol dire che la loro civiltà era molto in gamba, molto avanzata. Ma insomma, io trovo che un po' di dilettantismo, ecco, in tutto l'andamento.
A Roma ne hanno fin qui della critica. Per me questa specie di nausea non ce l'ho. Io posso, non so, posso disprezzarli e posso dire che sono dei cretini. Però non ne ho la nausea, perché io, quando, non so, vado a Giamaica o vado a una mostra, Io mi chiamo Adolfles, dico buongiorno o buonasera, oppure a un altro dico ciao, come stai? E chiuso. Mentre loro passano i giorni, le notte, le sere, i pomeriggi e le mattine presto coi critici, ne hanno sempre uno tra i piedi, è sempre che si parlano. Perché c'è anche questo, che il critico romano è uno che parla molto col pittore, o ha il vezzo di spiegargli delle cose, almeno a quanto ho capito. Hanno tutto un altro rapporto, per cui uno veramente si scoccia. È un po' come, secondo me, il complesso del padre. Il complesso dei romani verso la critica, di uno che te lo sei sempre avuto addosso. A un certo punto lo odi, vuoi liberartene, mentre, non so, altrove...
L'arte, oggi molto dicono didascalica, così non è, no? Ma può aiutare l'uomo a vivere, senza diventare nemmeno un suo svago o una sua proposta proprio. Scusa, adesso ti dico una cosa per capirlo. È strano che Piero della Francesca è vissuto un secolo che tutto era di intrighi, di cose così, e lui è tutto pulito, idealista. Era l'incontrario, offriva l'incontrario della realtà che lo circondava. Non so, Pergolesi diceva che le voci bianche vengono dall'inferno. Adesso non è vero che vuoi dare l'incontrario, vuoi dare semplicemente una misura di vita e tutto questo qua, no? Anche quello che è stato, non so, le avanguardie, le prime avanguardie, mentre tutto è immobile intorno, quelle lì danno un senso di mobilità, ma un senso di mobilità sempre perché è legata all'idea dell'artista e dell'arte, agli schemi precedenti. L'artista non può avere un ruolo di questo genere, deve avere un ruolo estremamente differente, e questo è anche, non so, la distruzione del monumentale, la distruzione della regola di una cosa che regge cristallina tutto lì e li porta tutti verso il quadro. La prima volta che mettevo le vernici sulla tela era per non tirare dentro, perché il quadro ha una proprietà, può darsi che l'ha per abitudine di tirare dentro la gente. Infatti io credo che la prospettiva è nata per questo motivo, per attirare la gente e farla chiudere in questo spazio ideale che va verso dentro, e tutti si assorbiscono di questi problemi. Mentre la pittura bisognava trovare non altre regole, ma la sua vera essenza di partecipazione verso gli altri, e non di trucco proprio. Naturalmente c'erano degli artisti eccezionali che hanno dato, ecco, e qui il fatto personale, di personalità, che uno riesce a dare anche a queste cose lì dei valori grossi proprio, no? E dopo si regge anche per questo motivo, ma in ogni modo per il nostro lavoro deve essere una cosa estremamente, io credo estremamente differente da quello lì che è stato tutto il mondo prospettico.
La prospettiva si crea in questa fuga di fasce di interazioni. Oggi si chiamano serialità, si origina dalla simultaneità di questa serialità progressive. Una prospettiva che si potrebbe anche definire in terza dimensione, ma per lo stesso fatto che questa serialità si prolunga idealmente all'infinito, oltre i limiti del quadro in senso bidimensionale, formando una continuità infinita. La prospettiva che viene originata assume un valore infinito. In quanto, mi richiamo allo scritto del 1955, non si può misurare questa differenza di prospettiva, di intersezioni fra varie serialità, le quali idealmente sono originate da un punto e si estendono come tanti raggi e hanno un termine solo quando incontrano un'altra serialità. Ora, la prospettiva, ossia la distanza fra una fascia seriale sovrastante e una fascia seriale sottostante, non si può misurare per il fatto che non si applica a oggetti figurativi. Questa prospettiva infinita da quello che io chiamo spazio totale, in quanto è relativa in tutte le direzioni, non solo esistenti, ma anche immaginarie. Possiamo immaginare qualsiasi dimensione, perché non avendo i mezzi per misurarla, queste dimensioni possono moltiplicarsi a nostra insaputa. Quello che noi vediamo non possiamo dire se è reale o immaginario. Questo non ci interessa nemmeno. Ci interessa vedere questa fuga di prospettive che vanno all'infinito, e quindi anche la fantasia dello spettatore viene arricchita. Altrimenti torniamo ai limiti del suprematismo, il quale condiziona lo spettatore a una superficie bidimensionale, e basta, a parte la negazione di ogni interazione e quindi di ogni ritmazione. Ritmazione e prospettiva rappresentano i valori fondamentali di questa ricerca dello spazio totale.
Su queste superfici assolutamente piane c'era sempre l'idea mia di concavo e convesso. Qui invece diventa proprio un volumetrico, oltre che concavo e convesso, perché queste, essendo fatte in una determinata maniera, tutte le linee si spostano, vanno di qua e altre di là, c'è un buco là dentro. Fotograficamente non è vero, fotograficamente può avere l'idea sola. Questa Hai l'idea che è un solido, questa, hai l'idea di un cubo, di due cubi. È una proprietà prospettica illusoria, vedi? Questo viene avanti e questo viene avanti anche quello. Ma come mai questo qui va indietro anche quello? E così si crea la situazione in virtù di queste linee che anche, come muoversi, convergono tutte da una parte e tutte da un'altra e sono in movimento diverso. Con un movimento viene in primo piano il sopra, dici, ah, però sopra è pieno, sotto è vuoto, poi ti muovi dall'altra parte e dici, ah, sotto è pieno e sopra è vuoto, vale a dire una proprietà interiore che già non la chiamo più ricerca, la chiamo interiore possibilità.
I tagli è la cosa, non lo lascerò mai. Ritengo che non sono ancora superati, come non ho da preoccuparmi di essere rimasto indietro. Proprio è la cosa che ci credo molto al taglio e al buco. Le altre sono fantasie di artista. Ho fatto i teatrini, come li chiamano, perché poi i primi quadri li chiamo concetti spaziali. Li chiamano buchi, poi i tagli, concetti spaziali, li chiamano tagli. Le bocce erano delle forme così, le chiamano palle. C'è perfino qui a Milano, ho sentito dire, non so se tu te lo dico, poi lo cancellerai via. Fontana prima era il file 6, i bus. Adesso è il fai tai. E adesso è il rumpibar. Ma sono gli altri che le chiamano palle. Io le chiamo nature. Questi si chiamano concetti spaziali. Era già la fine del quadro allora. Era già l'intenzione dell'oggetto. Non li ho chiamati oggetti perché mi pareva troppo materialista. Li ho chiamati concetti, perché era il concetto nuovo di vedere il fatto mentale. Adesso, il taglio lo faccio perché poi, sai, c'è un mercato al quale noi siamo soggetti, purtroppo, ancora, perché ci sono i mercanti, i collezionisti, li cercano e io li faccio. Poi ogni tanto faccio i teatrini e la fine di Dio. Questi ovali che non aggiungono niente, è una variazione che è quasi di divertimento, non di scoperta. La mia scoperta è stato il buco e basta. Io sono contento anche di morire dopo quella scoperta, mentre prima non mi sentivo niente, non riuscivo mai a... Tutte queste mie ricerche, Fontana scherza, piglia in giro, erano inquietudine, era questa inquietudine, no? Proprio di trovare una cosa che avevo in testa sempre, anche dal 1931 al 1932. Già cercavo la scultura a fili, non il volume. Avevo fatto discussione con Brancusi e Tristan Tzara. Io ho un'ammirazione enorme per Brancusi, ma lui è sempre la forma. E io gli ho detto che erano cose stupende, dentro in un'epoca, però che c'era già Buccioni con muscoli in movimento, che ritenevo una scoperta più importante della sua, perché mentre lui valorizzava la materia in un senso scultorio e anche spaziale, in Buccioni la materia era secondaria, entrava la luce nella materia. Dunque, niente più preoccupazione che ci fosse il marmo. Perché la gente, magari oggi, un giorno, capisce che fa quelle cose perché Buccioni ha detto la materia non ha più importanza. Il fatto di raccogliere la luce dentro, mentre invece prima la materia era levigata, era la base del tutto, nel marmo. Oggi vedi che la materia può essere qualunque cosa, no? E allora era tutta questa ossessione di ricerca, dipingere il colore, le statue tutte di nero, di azzurro, proprio per distruggere questa materia. Non nel senso di distruzione, ma per creare una forma nuova, fino a quando il manifesto, e poi il manifesto era teorico, trovare una cosa che potesse corrispondere al pensiero senza ricorrere forse ai trucchi. E allora, siccome il quadro di tre dimensioni, primo piano, secondo e terzo, ideali, da Paolo Uccello, dalla prospettiva, più in là della prospettiva, la scoperta del cosmo, è una dimensione nuova, è l'infinito. Allora buco questa tela, che era la base di tutte le arti, e ho creato una dimensione infinita, un ex, che, per me, è la base di tutta la... La scusa è di tutta l'arte contemporanea, chi la vuol capire. Se no continuo a dire che è il bus. E ciao, eh? Invece l'idea è proprio quella lì. È una dimensione nuova, corrispondente al cosmo. Che ancora il missile non era stato scoperto, eh. Cioè il cosmo, eh. Perché vedi, l'uomo è sempre stato sulla Terra, base, altezza e profondità per milioni di anni. Quando gli architetti dicono che fanno l'architettura spaziale, stando sulla Terra, è uno sbaglio enorme, perché loro fanno degli elementi nello spazio, mai, ma mai una struttura spaziale. La struttura spaziale esiste già in quella capsula che è mandata nello spazio e sarà quando faranno le stazioni interplanetarie, che sono una forma nello spazio in tutte le sue infinite dimensioni. Non c'è più base, punto di vista, di fuga, proprio libera, no? Allora, vedremo l'arte come si trasformerà, che necessità potrà avere nella società, se sarà valida ancora o no. Il buco era, appunto, che a creare questo vuoto dietro di lì, e poi, matura in qualunque forma, ma l'importante era dire... È finita una forma così, io vado più in là, la voglio documentare. Perché se no non l'avrei neanche fatto il buco, avrei portato il manifesto teorico invece. Certe cose le devi documentare, 1 più 1 uguale 2. Non puoi dire 1 più 1 e non fare niente, devi dire 1 più 1 uguale 2. È un'operazione matematica, no? Anche quando dicono a Fontana fa il gesto, sì, faccio il gesto per bucare. E quelli che fanno le macchinette, il vitino, la cordina, la macchina, devono fare dei gesti per costruire questo oggetto. Dunque, anche loro fanno dei gesti. E lì la stupidaggine. Credono che uno fa il gesto informare di bucare. È il pensiero che tu devi documentare, scrivere un libro, una filosofia. Lo devi documentare per far passare. Che è una formula, come Einstein ha fatto la formula ta 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 e ha scoperto una nuova matematica, la formula dello spazio, proprio il cosmo quasi, aiutato delle nuove scoperte. E invece io non sono un matematico, ho usato un mio strumento, i miei mezzi. L'uomo sulla Terra ha fatto il primo gesto, ha fatto una dimensione sulla sabbia, non si è messo a pitturare o dipingere. Poi gli assiri già cominciano la seconda dimensione, il profilo, il movimento in marmo, a colori. Così poi Paolo Uccello scopre la terza dimensione. Che sono tutte ideali, no? Primo piano, secondo piano e la prospettiva, che è la terza dimensione e che va anche parallela alle scoperte della scienza. Quelle erano le grandi novità di allora, poi il mondo è rotondo. Cose da niente per noi, ma allora erano delle scoperte enormi. La scoperta di Einstein del cosmo è la dimensione all'infinito, senza fine. E allora ecco che primo, secondo e terzo piano, per andare più in là, cosa devo fare? Niente. Se piglio una macchinetta, faccio la luce e faccio la luce. Invece, idealmente, come documentazione, come formula, era quella di dire io buco, passo l'infinito di lì, passa la luce, non c'è bisogno di dipingere. Vorrei che tu la capissi, perché invece tutti hanno creduto che io volessi distruggere, ma non è vero, io ho costruito, non distrutto, è lì la cosa. Che dopo io gli dia una struttura estetica perché il quadro sta bene così, è una ragione, anche quella di gusto estetico. Una volta non vedevi un plafone bucato, quando dovevi fare un buco nel plafone, una tragedia, bisognava nasconderlo con un lampadario. Adesso, vedi, mettono i buchi a metri quadri nel cinema e tutta la gente guarda così, senza... E dunque vedi che è anche un'estetica nuova, non è necessario dipingere le figure sul plafone, puoi metterci i buchi, ma è finita, proprio quella di dire dipingo il muro.
Supponiamo per un momento che l'artista si renda conto che tutti sono artisti e che vive in una società di artisti. Lui cosa fa? Si mette a non fare più niente, si mette a osservare gli altri, a godere di questa situazione. Cioè creerà un altro prodotto che non è visibile perché tutti gli altri faranno degli oggetti visibili. È vero? che poi è lo stesso, tutto sommato l'artista si investe da operaio, si investe da sofferente, si investe da allegro, si investe da innamorato, si investe da navigante e immagina tutti questi come artisti. Lui allora si mette a fare una data cosa che è come conoscere questo che gli succede attorno, mi spiego? Quando invece vedesse tutti questi personaggi che gli fanno veramente questa cosa inventata, cioè l'artista è come uno stupido tutto sommato, perché se fosse ancora più intelligente, più in là, potrebbe trascurare anche di realizzare questo oggetto, immaginando che tutti gli altri sono già degli artisti per conto loro. Però l'artista realizza questo oggetto, fa quest'altra cosa, mentre insieme un meccanismo di lavorare. Allora, secondo me, il fatto più emozionante sarebbe quello di scoprire perché l'artista lavora. Qual è il meccanismo che invece lui si riduce a lavorare, non cerca di spostarsi dal lavoro e penetrare gli altri, senza lui realizzare niente. Invece lui vuole realizzare, c'è questo piacere. Cos'è questo piacere di parlare, di ragionare attraverso questa cosa che lui fa? Allora, questo che dice Castellani, di fare in modo che ci sia l'assorbimento, la compenetrazione con il procedimento del lavoro, è un lato emozionante che si può mettere in comunicazione con gli altri. Però non lo so io, la cosa più importante da un altro lato è una cosa che non si realizza, non si può realizzare. Poi tutto sommato l'artista si stuferebbe anche di questa cosa qui, perché io l'artista lo vedo uno che si stufa di tutto, quindi non mi metterei mai a pensare una cosa che sia una strada.
Per quanto riguarda l'evoluzione nel mio lavoro, devo dire che gli ultimi 2 mesi, cioè il mese di aprile, ebbi un'ispirazione nuova dalle immagini sessuologiche, dalle immagini biologiche, per cui cominciai ad appropriarmi di alcune illustrazioni che vedevo nei libri di sessologia, per poi rifare dei quadri o dei disegni riprodotti su carta che intelaiavo su tela. Una era l'immagine doppia di una vagina, la prima allo stato di verginità, l'altra allo stato non più di verginità con le varie scritte biologiche, non so, labbra, imene. Un'altra immagine anche di cui mi appropriai e feci un quadro fu l'effetto della pillola anticoncezionale nell'apparato sessuologico della donna, con le varie scritte naturalmente. E poi un'altra fu la sezione del sesso dell'uomo durante il periodo della gonorrea, di una malattia che sappiamo si chiama gonorrea. Queste furono le cose nuove che mi ispirò all'America. Io veramente ci avevo pensato anche durante il mio soggiorno parigino di 2 anni fa, in America, poi vidi il terreno più adatto a realizzare questi miei nuovi lavori. Eseguii anche dei ritratti, perché penso che a un certo momento il pittore deve anche cambiare, nel senso che deve smettere quello che fa d'abitudine per delle cose che lo divertono. Perciò mi divertivano questi ritratti di personalità, di amici. Lavorai molto con questi ritratti, con questa tecnica fotomeccanica, sempre facendo prima il ritratto con un vecchio apparecchio Polaroid, per poi proiettare il negativo su tela sensibilizzata e colorarlo con dei sistemi chimici. Questo mi divertiva molto. I ritratti furono fatti a dei colleghi come Claes Oldenburg, la moglie, furono fatti a Roy Lichtenstein. Alcuni mi vennero commissionati da collezionisti come la signora Solomon, che è una collezionista di ritratti eseguiti da vari artisti pop naturalmente. Mi ha commissionato un ritratto che io penso venne abbastanza felice. Poi il grande editore, il famoso editore Harry Adams, mi commissionò anche lui un ritratto che venne abbastanza bene. Questo mi divertiva molto. Insomma, così, accanto alle altre cose che cercavo di fare, una specie di divertimento, ma nello stesso tempo una cosa seria. Il pittore che a un certo momento si serve della fotografia per esprimere, diciamo così, un linguaggio, e quindi...
Altra situazione che mi interessa è il colore, fenomenizzazione del colore. Ho fatto 3 cartelle di serigrafie con i fenomeni del colore, fenomeni anche lì primari, perché bisogna partire dall'ABC. Io dico sempre che la nostra ricerca è l'ABC e continuerà a essere D, E, F, G fino a formare un nuovo linguaggio. Ciò che ha fatto un grande danno a molti operatori, è stato il successo dell'optical art, la quale era all'origine, da noi che la facevamo proprio all'inizio, capisci? Noi proviamo delle linee bianche su nere, nere su bianco. I primi segni, la linea retta che sarebbe diventata rotonda, poi sarebbe diventata quadrata, poi un cerchio, poi un cilindro, poi un cubo, che sviscerarne tutte le possibilità nell'ordine nozionale, nell'ordine di conoscenza. E questo nostro inizio, perché abbiamo voluto cominciare dall'inizio, il mondo l'ha preso come stile, e quindi tanti si sono fermati in quello stile e fanno i quadratini con lo stile. Per me i quadratini erano la lettera B. Non lo può diventare tutta la vita fare B, no? Ecco, allora, ovvio, alcuni lo faranno più velocemente, altri con più calma, per formare un nuovo linguaggio. Questo che penso io. Le differenze ormai sono minime, capisci? Non so, altra piccola cosa un po' diversa. Gli studi sulle tensioni delle linee ne sto facendo a decine. Tutte le possibilità di uno spazio di superficie identica che si può tendere in uno spazio determinato. Solo per studiare questi potresti far scorrere una vita, insomma, ad analizzarlo. Queste tensioni sono una lettera sola di un nuovo alfabeto. E così penso per un colore solo, per l'azzurro, per il giallo. Una vita, direi. Adesso che mi sto accostando in maniera molto seria al colore, vedo quali enormi, enormi cose noi possiamo indagare e quindi diventare coscienti. Così un'analisi sempre più specifica e sempre più particolare, particolare, particolare.
Il bianco non ha nessuna importanza perché i miei quadri, i primi, erano senza colore. Era la pura tela bucata o una macchia di giallo. I primi erano senza niente. Lì ancora, no? Poi gli ho dato dei colori proprio per decorarli, perché non c'è nessun male a dire che io decoro una parete, perché Michelangelo ha decorato la Cappella Sistina.
Solamente che dopo l'han portato in un senso decadente a decorare. Ma cosa si dice? Come diresti te? Michelangelo cosa ha pitturato, la Cappella Sistina? Ha decorato, no, l'italiano? Perché mi pare che è così. Però la grande decorazione è pittura pura. Invece, dice, tu sei decorativo. Se ora me lo dici in senso scadente, così, per dire che sono cattivo pittore, va bene. Però quel quadro, perché non è decorativo? È decorativo perché è studiata proprio una strutturazione per dare piacere all'occhio e tutto. Però devi capire che è una dimensione nuova. Allora gli do il rosso, gli do il giallo, così. Poi, quando mettevo le pietre, era per vedere se potevo superare. Invece ho fatto un passo indietro, capisci? Perché fai delle cose anche sbagliate, credendo di andare avanti, credendo che con le pietre passasse la luce, creasse più l'effetto del movimento, così. E invece ho capito che io devo stare proprio con la mia semplicità pura, perché è pura filosofia, più che altro. Chiamala anche filosofia spaziale, si può chiamare cosmica. Il bianco l'ho usato molto, anche alla Biennale, ma poteva essere nero. Io lo volevo fare rose shock, rose, quello di moda. Lo volevo far nero, non aveva importanza il colore. Faccio il bianco così perché, forse perché è il più puro, il meno complicato, il più facile per comprendere che questo buco sul bianco è più logico che su un colore, ma non ha nessuna importanza agli effetti del mio pensiero, il bianco, il rosso o il giallo.
Per quanto riguarda l'aspetto psicologico, mi pare che il colore, riferendomi in particolare al periodo 1953-1954-1955, sia un colore che viene in trasparenza. Io vi faccio reticoli neri o blu scuri, due tipi di reticoli uno sull'altro. Sotto c'è un fondo variato da un verde che passa al giallo, che passa al rosso. Psicologicamente, direi, espressionisticamente anzi, si ha come la sensazione di una rete, di un impedimento che blocca l'uomo al di qua di un'immensità libera. Il reticolo, a parte la necessità ritmica e perciò metodologica di identificazione della poetica in un linguaggio plastico, crea proprio questa sensazione dell'uomo, che ha dinanzi a sé una rete come se fosse prigioniero. Al di là c'è la libertà, il colore puro, il colore più vivo, più violento che si possa immaginare. Strutturalmente, il colore di fondo valorizza le varie parti in quanto la mente in evidenza sotto forma di variazioni. Ogni serialità acquista un timbro cromatico leggermente diverso da quella adiacente, è vero? E quindi acquista una sua strutturazione maggiormente rilevata e nello stesso tempo un valore cinetico proprio per quella differenza coloristica. In definitiva si tratta di una variazione monocroma perché il quadro reticolato cede poco al colore. Il colore viene filtrato, quindi l'impressione del quadro a prima vista è un'impressione monocroma. Poi questa impressione monocroma, sia per la variazione del colore dal verde al giallo rosso che avviene gradatamente e sia per la differenza di distanza nelle varie righe di ogni fascia interattiva. Dove le righe sono più fitte il colore diventa più scuro, dove sono meno fitte più chiaro. Si manifesta come una doppia variazione, una di fondo informe, uniforme e una di superficie episodica, formata da queste alternative di chiari e di scuri, delle intersezioni prospettiche che danno appunto origine a tutta la composizione dinamica.
Beh, io adesso faccio queste cose di superficie, del resto ho incominciato con la biennale. E appunto mi pare che te l'avevo detto anche l'altra volta, che il mio pallino era di fare un colore diverso da quello dello spettro. E poi appunto di inventare anche un colore, che non è una cosa semplice. Finora sono riuscita a inventare il viola, per esempio, il blé, come dato di una certa riflessione. Sono rimasto un po' stupefatto, perché ho visto che Olitsky, anche lui dopo la biennale, si è messo a fare i quadri viola. Comunque, siccome questo oggi si respira nell'aria, vuol dire che le cose sono abbastanza coerenti. Superando questo intercalare di Olitsky, io penso che oggi si possono creare benissimo anche degli oggetti, però degli oggetti che non siano il frutto di un razionalismo troppo programmatico, tipo triennale. Gli oggetti devono essere un po' fantastici, un po' poetici, oggetti grandi o piccoli o strutturazioni anche, perché all'ultima biennale, più che dei quadri, alcuni avevano dei grafici. Allora questi grafici erano meglio alla triennale, quindi è stato sbagliato geograficamente dove metterli. La triennale non l'ho vista. So che era il grande numero, una cosa piuttosto ambiziosa come idea. Ma ora, secondo me, sono cose ancora troppo appariscenti. C'è bisogno di un po' di semplicità. Troppi specchi, troppa scenografia da cinema, insomma. Troppa reclamistica, sì. In fondo basta poco per fare delle cose abbastanza belle in linea di massima, indubbiamente. L'Europa ha una dimensione diversa dall'America. Non ci sono dei saloni così enormi, o di banche, o di strutturati dentro i grattacieli. C'è sempre una dimensione un po' più modesta anche. Può darsi che delle cose che non vanno bene a loro vadano bene a noi. Non c'è questa dimensione di rappresentanza, perché poi non siamo ancora al mammut della reclame, della propaganda. Poi forse probabilmente ci crediamo meno. Adesso non voglio giudicare se questo è un bene o un male. Siamo più avanzati o meno avanzati. Comunque dobbiamo essere nella dimensione in cui ci troviamo. Con tutto questo gli americani hanno delle cose formidabili, sia nell'architettura che, anzi in un certo senso, sono preferibili alle imitazioni che si fanno qua di certe cose americane. Non parlo solo dell'Italia, ma dell'Europa in generale. Quindi ognuno deve stare nella sua dimensione. Questi sono giudizi che io do, così, perché non è che si può prevedere quello che può venire o quello che si dovrebbe fare o che dovrebbe essere fatto. La dimensione europea io la sentirei più come modulo, ma un modulo che fosse ben studiato. Certo, un modulo anche prefabbricato, ma un modulo che avesse la coerenza con una certa proporzione che gli europei hanno anche nei monumenti antichi. Il non saper proporzionare in una facciata le finestre in un certo modo è una cosa che fa veramente delle volte pena, perché è impossibile che non si possa riuscire. Finora anche nelle case di tipo economico o anche in case invece, o in grattacieli, le cose sono così. O mezze copiate, o mezze rabberciate, o mezze... Non c'è, insomma, una vera e propria espressione, anche sbagliata magari, ma nella quale si dice, ecco, qui siamo in una certa dimensione che può essere vada bene. La difficoltà, appunto, è di decorare una banca o di fare in modo che la banca possa essere decorata, perché effettivamente un atto dell'architettura può anche reggere senza che nessuna strumentalizzazione da parte della pittura o della scultura. Ci sono degli esempi nell'arte antica di questo. Non è che così io intanto voglio superare, anzi credo di averlo già incominciato a fare, assolutamente il rettangolo del quadro, il quadrato del quadro.
Per me la dimensione quadrangolare è un'idea sbagliata, perché tutto quello che viene dalla sezione aurea, insomma, è un po' incastrarsi in un certo geometrismo. Poi noi abbiamo la testa tonda. Non so perché dobbiamo pensare dentro una camera quadrata o dentro una città quadrata. E questo naturalmente avrà anche il suo risultato quando si farà una cosa. Anche un oggetto, anche un quadro, che dovrà essere indubbiamente in un'altra dimensione. Il quadro, insomma, quadrangolare, è lo spigolo che dà fastidio. Soprattutto in fondo è un punto morto, non è vero che il quadrato è una forma esatta. Finché sei con lo sguardo nel centro del quadrato va bene, ma poi quando si arriva agli angoli, in fondo danno fastidio, vero? Eh sì, mentre è già una cosa tonda, è già una cosa un pochino più interessante, più... Sì, insomma, più consona al nostro modo di pensare. Poi chi lo sa, può darsi che non si riesca a far niente? E poi che cos'è questa benedetta forma di espressione che dovrebbe diventare anche una forma nuova? Ma naturalmente che non si può programmare avanti si è fatta l'opera d'arte o cosiddetta opera d'arte. Può darsi anche che non ci sia bisogno di questa cosa, però comunque.
Io come carattere, naturalmente, sono un classico e un romantico. Sono tutte e due, purtroppo per una questione atavica.
Vedo con piacere che non hai preso minimamente in considerazione il fatto che io ho detto che potevi essere come manierista. Vedo con piacere che non ti è passato neanche per la testa. Manierista nel senso che, non so, l'essenza del manierismo è una forma estremamente controllata per esprimere dei contenuti drammatici. Tu hai una forma completamente programmata e non effusiva, non gestuale, per esprimere invece contenuti molto drammatici.
Sei un manierista, Mario, ha ragione lei.
Io ho dei manieristi il massimo concetto, non è che lo dico in senso, capisci? Tu non l'hai presa, non t'ho stuzzicato questa cosa, come vedo. Perché tu dici classico, romantico, però c'è una fase diversa che è questa, credo, manieristica, che è la più allucinata, se vuoi. Tutti quei quadri con quel verdastro, sai, con quel verde, che poi rimane una sensazione un po' stridente, con delle luci dietro. Ti ricordi quei panneggi che hanno quel bicolore?
È un accostamento molto interessante quello del manierismo. È un accostamento molto difficile da pensare così, però una volta pensato mi sembra...
Non mi sono mai posto, perché ora dovrei chiarire il manierismo a me stesso. E poi... E poi potrei discuterlo. Comunque non mi offendo se mi chiami manierista, se mi chiami classico, se mi chiami romantico. Se specialmente puoi fare delle constatazioni, penso che in questo momento sei manierista, o sei romantico, o sei classico. Io come natura alterno questi momenti classici e romantici, naturalmente cerco di valorizzare sempre i momenti classici, perché insomma così, un fatto di natura, di educazione, non so, di convinzione, anche soprattutto così, di convinzione, no? Non rinnego che si possono avere dei momenti romantici, però sono molto pericolosi i momenti romantici, secondo me.
Il classico, a me sembra, si dice che un autore è classico quando ha la perfetta identificazione dell'ideale con il reale, mentre quando si parla in termini astratti, non credo sia più possibile parlare di classico. Forse si intende classico quando una scuola è diventata ormai di acquisizione comune, ma secondo me in termini molto arbitrari. Mondrian non è un classico, allorché si può parlare di manierista. Mondrian è un manierista, secondo me.
No, per me Mondrian è un classico, perché sviluppa un problema preciso, e allora lì è un classico.
Classico non credo che abbia... Tu hai fatto storia dell'arte, probabilmente puoi avere degli elementi a disposizione, ma mi sembra che la differenza tra anche Pontormo è un classico, anche Michelangelo è un classico, nel tondo Doni, però perché dopo lo chiamano manierista? Perché non c'è più quell'identificazione esatta che invece puoi trovare in Raffaello, quella pace che è classica. Classico è, non so, Fidia e Compagnia Bella, dove quello che è detto, è lì, non ha nessuna... Per esempio abbiamo una letteratura nel Cinquecento che non è per niente classica, perché il suo problema è di creare questa unione dell'ideale nel reale come fatto mentale, mentre abbiamo una pittura nel Cinquecento che è classica perché vive di questa unione. Mi sembra molto diverso, invece diventa neoplatonico, rosso fiorentino.
L'artista vorrebbe che la sua cosa fosse consumata immediatamente e poi non gliene frega assolutamente più nulla che l'oggetto continui a permanere, a occupare uno spazio nel mondo. E questo, forse un po' paradossalmente, mi spinge a credere che la estrinsecazione, la materializzazione di quello che uno vuol dire è talmente sproporzionata come massa di materia che usa, talmente sproporzionata sempre a quello che uno ha da dire, che dice in effetti. C'è uno spreco tale di spazio, di peso, che io penso sia dovuto al fatto che siamo ai primordi dello sviluppo del nostro cervello, molto, molto probabilmente.
Io credo nella storia, che per me l'artista è quello che è l'uomo più impressionato di tutti dal fatto che ha un corpo, che produce della cacca, ecco, e allora vuole sublimare.
Questo suo corpo che crea una cosa che lui considera la più laida, mentre gli altri non ci badano tanto.
Ci badano in misura che sia, diciamo, un lavoro qualunque. Però l'artista non vuole fare un lavoro qualunque, vuole fare un lavoro che sia una cosa al di là, che sia una cosa molto più su, che faccia dimenticare il più possibile questa produzione che fa il suo corpo. Ora bisogna vedere se l'arte riuscirà a oltrepassare, altrimenti l'artista si contenterebbe di pensare un fatto creativo, si contenterebbe appunto di essere quell'artista intelligentissimo che dicevo io, che sa che tutti gli altri sono artisti. Invece lui non si può accontentare di questo, perché ha bisogno di contrapporre un oggetto che è prodotto dalla mente, cioè di contrapporre un altro se stesso.
Però c'è una variante, adesso la voglio registrare, già che mi viene in mente. Appunto, si può pensare che la donna non ha questo stimolo creativo, perché già la donna è produttrice di vita, cioè una donna fa dei bambini, allora questo degli escrementi le viene offuscato nella coscienza. Questo è dato un po' debilitante per l'umanità. Quindi quando la donna si mette a fare delle cose creative, questo è un tasto che accenno appena, ma che mi piace molto, ha degli atteggiamenti diversi dall'uomo, che non arrivano a quei bisogni di sublimazione, di distaccare proprio completamente, ma è una delle cose, è una cosa molto impastata con se stessa. Questa è un'ipotesi possibile, adesso bisogna vedere se le donne creeranno e come, in una casistica più bassa di quella attuale. Certo che la donna ha avuto difficoltà ad accettare la creatività in quei termini molto sublimati maschili. Là si sente un po' snaturata, sente una forzatura troppo pesante. Questo così per fare presente un po' le donne in tutte queste faccende. Poi bisogna vedere se il problema è quello di dimenticare, eh? Forse, chi lo sa, è un modo di conciliare, di mantenere un contatto strano.
No, dipende però questo dialogo, eh. C'è Matta che è ossessionato da questa cosa qui, lui parla sempre di fatti anali, della creazione, lui ha sempre dei quadri che sono così qualcosa di creare. Poi una volta ha fatto un libretto a fumetti dove c'è un uomo raffigurato come uno stronzo con gli occhi, così proprio. Lui aveva fatto questo rovesciamento, questa sintesi terribile. Perché allora il problema quale sarebbe per mettere alla prova quello che dico io? Di accettare la cacca come invece un prodotto buono, come un prodotto bello, cioè di non andare avanti con questa ossessione che la cacca sia un prodotto cattivo. Mi ricordo una volta che Torquato diceva: basterebbe mettere dello zucchero e si potrebbe anche mangiare, insomma.
Dopo quelle due mostre di moduli mi sono trovato di nuovo nella solita storia mia tra l'organico e il geometrico, controsenso di nuovo, che mi ha spinto di nuovo, perché un'unica cosa sola può risolvere, secondo me, il conflitto tra l'organico e il geometrico, è quello, è il fatto del contenuto. E allora non sono andato controsenso un'altra volta, facendo dei quadri bendati, basati su un contenuto preciso, che sarebbero stati i contenuti visivi in un certo mondo meccanicistico americano, impolverato, da garage, dove le cose vivono in un certo ambito dell'uso. Ho voluto togliere l'ermetico, togliere l'igienico dal mio lavoro e tornare di nuovo verso una certa confidenza che uno ha della coprofagia o del giocorellare con la merda, come contrasto proprio, o nel caso mio più specifico, il bitume, l'olio, bende sporche di olio, cose sporcate da un mondo organico. Senza entrare nel psicologico tipo Burri, ma tenendolo sempre in un campo esplicito, quasi, direi, illustrativo di un certo mondo visivo, quasi un oggettivismo. Per cui ho ricominciato ad adoperare certe cose legate alle tele, come cinture di sicurezza, fibbie da arnese di corridore, fibbie da paracadutista, allacci di tipo aeronautico o da macchine da corsa, tubi di scappamento,
e ho innestato queste cose nella mia tela, un po' per riportarmi verso un mondo più che rassicurasse più la mia presenza qui in America. Direi forse concedere un po' al mondo che mi circondava, cercare di entrare un pochino in questo mondo, perché credevo di non avere nulla da dare in un senso dell'assioma o del corollario. Non avevo nessun teorema per riuscire, avevo solo l'esperienza da compiere. E allora ho adoperato un po' il mio ambiente che cercavo, un ambiente di proiezione umana in un mondo organico meccanicistico, così, dal sedile sporco di sudore al volante, al tubo di scappamento riscaldato dai fumi, vapori caldi, così, dare un'ambientazione al quadro. In questo senso me ne sono ritornato verso un fatto, direi, di ordine reale.
La fase di inizio del mio lavoro è molto lontana, però se si parla di invenzione tecnica è senza dubbio quella che mi ha portato a scoprire una possibilità di linguaggio che perseguivo da molto tempo. Quello che avevo fatto prima era una ricerca di origine. Riallacciandomi alle esperienze di pittori puri cercavo di capire. In ultimo ero influenzato, mi piaceva normalmente Toby, perché pensavo che fosse arrivato a un punto tale di purezza di linguaggio che potesse essere una specie di partenza, che avesse eliminato ogni velleità espressiva. In questo senso lavoravo nel 56-57, tornando dal Belgio. Cercavo di coprire la tela di segni sempre più fitti, sempre più spersonalizzati. In quell'epoca lavoravano così anche altri, specie d'Orazio. Io lo conoscevo con la Carla Carli e San Filippo. Poi a un certo punto mi sono accorto che lavorando a quella maniera lì, l'unica possibilità che avevo, l'unico sbocco di questa mia ricerca, sarebbe stata la tela completamente bianca. E a questo non avevo il coraggio di arrivare. Non perché il passo mi sembrasse troppo grande, ma perché mi rendevo conto che a questo punto il discorso diventava terribilmente diverso. Una tela bianca come la si trova dal mercante è come se fai la rinuncia di... Neanche Manzoni c'era arrivato. Quando è andato molto in là ha fatto una cucitura in mezzo. Sì, Paolini ha adoperato la tela, infatti lui sta a sé proprio. Allora a un certo punto ho trovato che il mezzo tecnico che poteva risolvere i miei problemi fosse quello di dare alla tela una dimensione diversa da quella che gli potevano dare il pennello o il graffio, i mezzi tradizionali della pittura. A quell'epoca, più che interessarmi a qualche direzione artistica, avevo una grande noia delle altre cose fatte da altri. C'era di moda il post-espressionismo, il post-realismo, tutti quei movimenti dove i pittori divangavano in fondo il fondo della coscienza e spiattellavano sulla tela quello che loro ponevano essere il vero inconscio. Pretendevano che fosse materia d'arte, ti ricordi? Tutto quello che era la storia della personalità di questa gente, insomma, che non erano riusciti a purificare, diciamo, a spurgare con altri mezzi, vuoi sessuali o vuoi di qualsiasi genere, pretendevano di spiattellarcelo col presupposto che la tela fosse un po' la palestra dei loro esercizi psichici di liberazione. Allora io pensavo che non fosse la palestra adatta alla tela bianca, queste esercitazioni, se non erano eccezionali.
A proposito del fatto che lei usa sovente parole, ossia scrittura e segni nel quadro, poiché ciò è avvenuto da una certa epoca in avanti, implica che, da un certo momento, il suo segno sia sviluppato e differenziato in modo tale da poter essere inteso come l'equivalente delle parole, ma anche che le parole potevano essere scritte come diagramma di forze psicologiche e non in senso calligrafico, ma segnico-topologico. Questa giustificazione le appare esatta?
Le lettere ultime che ho fatto richiamano un periodo molto vecchio, non sono delle lettere attuali. Penso che sono di un periodo vicino al 1960. Per riuscire a dire una cosa e a farla restare senza perdere delle esperienze già implicite in quello che si vede oggi, come una cosa sentita e scritta. Prima le lettere avevano una lunghezza sempre uguale perché non volevo assorbire l'occhio su una questione proprio formale, ma su una cosa che si dice. Era per fare un discorso anche con poche lettere in maniera ermetica, come uno che deve scrivere delle cose e dopo magari le lettere non somigliano a quel discorso, diventano un'altra cosa, rileggendole in maniera logica. Mentre adesso quando si dice un nome è un nome completo, ma non lo voglio scrivere in maniera di fare un nuovo oggetto. La bandiera di Jasper Johns è bandiera perché prende uno spazio, è ferma lì dentro. No, io intendo solo accennare. Uno vuole fare magari delle cose che non esistono per lui e crede talmente forte che le fa diventare proprio realmente esistenti.
come quello là che gli mancava la gamba. Allora lui voleva ballare e lui ballava mentre aveva una gamba solamente. Non avrebbe potuto ballare, ma lui ballava, capisci? Non era nelle sue condizioni fisiche di riuscire a ballare, e ballava. Sì, questo lo dico a proposito di fare un'attività, di inserirla come una possibilità di vita e dopo come una possibilità di pittura. Quando facevo le lune e le altre cose di quel periodo lì, allora quando più non c'è nulla neanche di vedere, neanche delle altre possibilità che hanno molti altri, si può arrivare anche al punto così essenziale, ma in maniera non drammatica, anzi gioiosa, in senso molto largo della parola. Allora trovare un calendario, ma anche un calendario così mentale. Ogni settimana c'è una luna e tu praticamente dipingi quella lì che si ingrandisce, ingrandisce. È la stessa cosa quando esci fuori e vedi continuamente le stesse scritte. E bar e barbiere, e tu le dipingi ogni giorno, ne fai una. Allora crei un'attività che è inesistente. Io ho fatto anche un quadro che è lunedì, martedì, mercoledì, perciò dopo sono venute le lune, perché tanto ogni giorno bisognava svegliarsi. Un giorno c'era lunedì, va bene, dopo non so, c'era martedì, ma insieme anche la luna piena. Allora facevo il quadro della luna piena insieme con il martedì, e dopo non so, esci fuori e vedi una scritta, fai anche la scritta, no? Così apri un'attività da lì che non è possibile pensare a uno che si metta a dipingere.
Mia sorella mi ha riferito che durante una lezione Jacobson, lo strutturalista da cui lei studiava a Cambridge, ha letto una scheda con questa osservazione. Si era rilevato che delle persone affette da afasia, cioè da incapacità ad usare il linguaggio in senso strutturale, se erano pittori, la loro pittura subiva effetti disastrosi. Jacobson ha adoperato appunto questo termine. Allora sembra che questi due settori, il linguaggio e le immagini, contrariamente a quanto si è creduto fino ad oggi, abbiano un rapporto tra loro funzionale. Nel senso che se si disturba la funzione in un settore, si disturba la funzione anche nell'altro settore. Invece, abitualmente, si pensa che se uno lavora per immagini o comunque in un settore plastico, qualora non sia in grado di adoperare il linguaggio come struttura, possa far agire ugualmente la struttura del linguaggio pittorico. Questo non ti impressiona, Giulio Paolini? Mi impressiona molto che non ti impressioni, perché tu adoperi delle lettere per esprimere l'immagine, per esempio fai lo spazio, va bene? Dunque, tu associ questi due settori in un modo non parallelo, ma diciamo funzionale, per riprendere il concetto di Jacobson.
Il dover mettere in immagine una certa idea, piuttosto che scriverne o parlarne, richiede un'applicazione più lucida. Finché appunto si parla o si scrive, c'è sempre questo margine di possibile correzione o ulteriore chiarimento. Quando invece si deve mettere per immagine una cosa, bisogna essere sicurissimi di quello che si fa. Ecco che vengono meno le capacità di mettere in immagine le idee in queste persone affette da afasia, per la mancanza appunto di una lucidità che possa dire una volta per tutte quello che volevano dire. Probabilmente la condizione di immagine soffre, nei rispetti di altre forme di espressione, di una certa dose di drammaticità, nel senso che drammaticità in questo caso può essere fissità, definizione, e che quindi questo porta a una certa condizione di terrorismo interiore. Metta appunto nell'impossibilità di realizzare una struttura di immagine, a differenza di altri linguaggi o strutture.
Questo rapporto tra i due settori non è così ovvio, dal momento che, per esempio, un malato mentale, ma non affetto da afasia, può sviluppare una forma di pittura. Quando ho saputo di questa constatazione riportata da Jacobson, di possibili conclusioni non so niente, penso che sia un problema su cui gli specialisti stanno studiando per il momento, mi è venuto subito in mente il tuo lavoro. Allora mi sono chiesta come mai di tutti gli artisti che adoperano le parole avessi pensato a te in particolare. E dopo, riflettendo, mi sono accorta che mentre altri si servono della parola e dell'immagine come di due canali di comunicazione distinti, in modo che la parola serve a confermare l'immagine e l'immagine a confermare la parola, nel tuo lavoro l'una manifesta l'altra e viceversa.
Io a questo punto complicherei ancora un po' la cosa, accavallerei questo argomento a quello della tecnica. Quando vediamo un quadro che ci propone un'immagine e a conferma di questa dobbiamo leggerci una parola che sta lì vicino, è chiaro che l'operazione non è riuscita, non distinguiamo più se la parola a essere l'oggetto o l'immagine ad esserlo. Quindi la parola e l'immagine possono essere al tempo stesso la tecnica e il significato del quadro, no? E questa folle intercambiabilità di due elementi, questa possibilità di intenderli come due mezzi per dire una cosa che non c'è, o viceversa come due significati collegati e coerenti, che comunque allora ne basterebbe uno solo, quindi questa Quindi questa forma retorica di esprimere una sola cosa con due strumenti porta a caricare l'opera perlomeno di una cosa in più, o addirittura può fare in modo che le due cose si equivalgano e non costituiscano neppure un'unità. Non c'è identità possibile dal momento che esistono compresenti due elementi paralleli. Ora, io ho cercato di fare in modo che la parola diventi immagine di se stessa. Quando la parola assume una disposizione spaziale particolare, può diventare un'immagine a suo modo.
Anche Cunellis ha cercato un rapporto in questo senso, prima con le lettere, i quadri telegrafici e poi con le parole Paola, vieni, notte, giallo.
Probabilmente era per il desiderio di toccare appunto un'identità tra la parola, che in fin dei conti è quello che noi pensiamo, prima che possiamo vedere, è una cosa che si vede. Rispetto a Cunellis, io ho dato all'operazione un aspetto più rigoroso, però a un certo punto potrebbe essere anche una deficienza mia quella di aver voluto verificare la cosa nei termini di una geometria dello spazio. Può essere da parte mia una specie di verifica superflua, nel senso che per Cunellis, come per me, credo che questi lavori siano la necessità di pronunciare quelle date parole. Ora, che lui le scriva sulla tela o che io cerchi una soluzione di queste stesse parole sono due aspetti diversi, però, in fondo, se Cunellis ha rinunciato all'osservazione dello spazio intorno e semplicemente si è accontentato di scriverle, ha fatto più in fretta lui, no?
Il mio è un discorso prettamente politico, anche in considerazione di questo fatto. È vero che ci sono fra gli uomini dei creatori e certi che non lo sono affatto, però non so fino a che punto questo non sia dovuto a un condizionamento sociale, no? Perché, per esempio, io penso invece che tutti gli uomini siano dei creatori, siano portati al lavoro creativo e non al lavoro ripetitivo come sono condizionati a fare adesso, salvo gli artisti che diventano così dei privilegiati nella società. Ma se ammetti, non è neanche tanto fantascientifico questo fatto che un giorno, e può anche essere abbastanza presto, l'uomo sia sgravato da questo lavoro ripetitivo, avrà la possibilità di darsi a un lavoro creativo. Noi facciamo parte di una civiltà e di una società pre qualche altra cosa che stiamo intravedendo, e quindi il nostro può essere considerato, come dire, come un archetipo arcaico di quello che sarà l'uomo. Cioè l'artista oggi è quello che sarà l'uomo domani. Io, uomo politico, cerco di accelerare questo processo.
Io cerco di fare quello che mi piace fare. In fondo è l'unico sistema che per me va bene. Non credo che uno scultore faccia un lavoro pesante. Gioca come un pittore gioca, come qualsiasi persona che fa quello che vuole gioca. Non è che il gioco sia solo quello dei bambini, è tutto un gioco, no? Ci sono persone che lavorano. Dopo i giochi dell'infanzia diventano i giochi dell'adolescenza, i giochi dell'adolescenza quelli dell'età adulta, però sono sempre dei giochi, no? A un certo punto uno è in ufficio, se il lavoro è sgradevole vorrà un'automobile potente per fare un giro, capisci? Proprio perché fa un lavoro che non gli piace. Invece uno a cui piace ci gioca col lavoro che fa, mette tutto lì dentro. Non nel senso di gioco per gioco, quella è un'altra faccenda, ma nel senso normale dell'attività dell'uomo, no? Anche i bambini giocano seriamente. È un sistema conoscitivo, i loro giochi sono fatti proprio per sperimentare le cose, per conoscerle e nello stesso tempo per andare oltre. Ma non lo so che significa bambini, sono gli uomini da una certa età fino alla fine, capisci? Dopo, se uno si dà le cucchiaiate in testa, è un cretino, è chiaro. Ma se uno riesce a vivere come vuole, come, non so, il ragazzo che fa festa a scuola, così...
La libertà io credo che si produce, non è una cosa ferma che una volta raggiunta diventa libera per sempre, ma è una cosa continuamente da raggiungere. Questo dimostra che ogni giorno sono anche diverse condizioni per raggiungere questa libertà e raggiungere in questo metro, perché cambia tutto, no? Non solamente proprio a paese o a civiltà, ma così anche alla stessa... E anche si producono delle cose che sono contraddittorie addirittura, ma bisogna accettare le cose contraddittorie perché è l'unica maniera per raggiungere questa libertà. Questa libertà è di fare anche altre cose, no? Prima c'era quel tipo di lavoro, era tutto tipico. Per un artista è tipico così, no? Mentre io credo che al di là di questo, adesso che si raggiunge pian piano una maggiore maturità, si va via dal mestiere. Noi abbiamo fatto di tutto per abolire il mestiere dell'artista e una volta abolito il mestiere, non per fare un altro mestiere, ma per essere un uomo diverso. Perciò oggi uno può fare un oggetto e domani può essere importante dipingere un quadro, no? Devi avere un motivo preciso per fare queste cose. Allora, questo è un segno di libertà, anche di maturità proprio, che si va avanti verso anche cose che sono appunto contraddittorie. Qui la società ha prodotto questa divisione tra vita e lavoro e creato le specializzazioni e adesso è diventato da capo unitario, in senso non aderente alla vita, ma aderente all'immagine dell'ufficio. Non so, le cose che dividono mi vengono storte proprio, no? Cioè essere unitario, avere una vita, non so, coerente. Quello che fai è coerente, trovare un'unità se possibile. Tu mi dici, com'è possibile creare un'unità tra te e il mondo esterno, che dell'unità non se ne frega proprio un corno? In questo senso lì si poteva produrre una specie di chiusura dell'artista per creare un mondo che non esiste ma è unitario. Io credo che oggi, come lo vedo in questo momento, credo che è possibile fare questa unità ed esporla, perché non la fai solamente per te proprio. C'è anche questo di portarla fuori, è l'unica maniera per farla vedere. C'entra poco con il mestiere in senso tradizionale, perché la galleria, vedi, questo è tutto un circolo completo che qualsiasi cosa fai si integra a quella mentalità comune che c'è intorno. Se tu fai un'azione libera, così dal momento che la esponi, perché in qualche maniera la devi esporre, allora viene strumentalizzata e diventa il mestiere di una cosa, no? E allora bisogna continuamente spostarsi, essere libero da quelle strumentalizzazioni che ti vengono fatte quando tu esponi le cose. E dopo come cambiano le tue opinioni sul mondo? Non è che cambi formalmente per lasciare le cose. Tu risolvi i problemi secondo certe situazioni sempre, no? Uno ha raggiunto quell'unità che vuole fare, dopo l'abbandona per una cosa più distaccata e c'entra. Per il fatto di non isolarsi, di non creare un fatto estremamente ideale, nostalgico di un'unità perduta, proprio di una felicità anche perduta. Quella è sempre una proposta e devi avere il rigore di questo che tu proponi, una cosa e continuamente, e anche lascia dentro delle tracce enormi, quello di volere. Io trovo però che questo non è per un mondo ideale, ma per un mondo che l'uomo riesce a vivere, non so, una vita abbastanza dignitosa, e tutti possono avere quell'unità proprio di cose, solamente che questo sistema lo impedisce. Io credo che la realizzazione del socialismo può produrre un'unità di questo tipo, ma non è perché, non so, dico che il socialismo, perché in un altro sistema è molto difficile, no? Il socialismo si dice in senso sempre di una certa maniera, non si dice in senso che lo intendono proprio i russi, perché è molto differente come restituire l'attività e restituire la libertà anche. Ma ci sono anche altri problemi dopo che nascono anche lì, perché non è stabile anche lì, bisogna smuoverla continuamente proprio questa cosa. È una cosa così che ha un obiettivo lungo in per sé, allora gli permette di fare molti lavori e molte, non diciamo, esperienze, perché già è troppo compromettente, no? Non si può ridurre la vita in esperienza, appunto bisogna che la vita... Oggi è molto difficile, non so, anche più parlare. Adesso noi stiamo parlando, anche questo è estremamente difficile, perché uno non sa con precisione quello che deve dire. Fra 5 minuti o fra 10 minuti avrò non delle idee diverse su quello lì, ma potrò avere altri ragionamenti, capisci?
Questa passeggiata è lo sviluppo logico del quadro, che si estende e ha bisogno di una nuova dimensione. Anzi, più che di una nuova dimensione, ha bisogno di una stesura continuativa, per cui è necessario in un certo momento uscire dallo schema tradizionale del quadro, non uscire dal quadro, ma per una leggibilità più immediata. Questa passeggiata prospettica ritmica la potevo esattamente seguire entro i limiti della tela, e in sostanza sarebbe stata in quei limiti perché è lo stesso. Va bene, allora perché questa passeggiata possa essere più facilmente percepita, mi è necessario seguirla in questi termini, come del resto mi sarebbe stato necessario realizzare in termini diversi anche le esperienze sullo spazio totale. Quando eseguo queste proiezioni ritmiche prospettiche, ho già esaurito un tema. Questo tema posso svilupparlo sempre conseguentemente e man mano che lo sviluppo identifico l'elemento base del linguaggio classico. A un certo momento, fatta questa identificazione, ne faccio un altro, e così via. Progressivamente, non c'è niente di fermo, per forza di cosa deve essere progressiva. È assurdo dire ho trovato un'identificazione di arte. L'arte in se stessa non esiste, esiste esclusivamente come ricerca d'arte. Ma man mano che fai questa ricerca specifica dell'arte, tu identifichi il linguaggio plastico. In definitiva, non si può parlare di arte ottica, arte socialista, arte religiosa, non ha senso, in quanto c'è una situazione esistenziale che ti indirizza verso un concetto da chiamare arte, ma in sé non esiste niente, no? Lo puoi chiamare salame, è lo stesso. Tu fai questa cosa, nel momento che la fai, diventa questa cosa, è ovvio. Allora, quando ho ideato queste progressioni, prospettiche a un certo momento, ecco qui, l'elemento imprevisto sta in un accoppiamento quasi simbolico che mi viene suggerito non solo dalla concezione ritmica, ma dal contrappunto cromatico. Per esempio, nel grigio viene una sorpresa gialla, poi nell'altro grigio vengono diverse sorprese in diversi colori, infine nell'ultimo nero viene una sorpresa rossa. Tutte queste sorprese possono suggerire un significato simbolico, che in senso musicale si potrebbe identificare come una suite, una fuga, un elemento che dal sottofondo viene in primo piano, magari per un momento solo, poi rimane come sottofondo, sparisce. Questi timbri cromatici hanno determinati colori e in contrasto con i colori più prossimi assumono un significato emotivo. Ecco che viene la sorpresa nell'emotività di queste note cromatiche. Naturalmente, essendo quattro pali come simbologia, penso non solo alle quattro stagioni, l'inverno, la primavera, l'estate e l'autunno, o al corso della vita. Può essere una cosa un po' autobiografica in un certo senso, e dove c'è una maggior sorpresa cromatica, forse si può paragonare alla stagione estiva, ma naturalmente non è questo sia un problema di principale esistenza.
Poi c'è quel quadro composto da due grandi tele affiancate, come due grandi pagine aperte, sullo stesso modulo, sulla stessa impostazione della suddivisione dello spazio che avevo impiegato nel quadro Una poesia. Dispongo su questa trama, su questa falsa riga, a una tutte le lettere corrispondenti alla scrittura di tutti i nomi scritti sul mio taccuino. Il titolo del quadro è titolo, se per titolo posso intendere l'argomento, l'ambito in cui si svolge una certa opera. Cioè il titolo dovrebbe alludere all'ambito di cose, all'identità delle cose in cui l'opera si viene a creare. Quindi in questo senso i nomi che ricorrono il quadro sono un po' la cornice del mio spazio operativo, la cornice della mia vita di tutti i giorni. Di questo lavoro vorrei fare anche l'edizione, cioè l'edizione vera e propria, il libro, che sarà costituito da un certo numero di pagine di carta da disegno bianco, su cui, pagina dopo pagina, trascrivo questi nomi, sempre secondo questa falsa riga, quadratatura, così. Il titolo del libro, cioè il titolo del quadro intitolato Titolo, sarà la voce enciclopedica corrispondente alla parola infinito. È una frase che ora non mi ricordo a memoria perché è un po' lunga e complicata. Se del quadro elaborerò di quando in quando, senza scadenze fisse, nell'arco della mia vita, altri esemplari, lasciando immutate le dimensioni e restringendo la falsa riga in modo da inserire sempre nomi nuovi, il libro rimarrà un punto fermo, non subirà successive rielaborazioni. Da qui la differenza, l'opposizione dei due titoli per lo stesso lavoro.
Quello che io dico, naturalmente con molte riserve, che ritengo positivo di far conoscere il processo creativo nelle sue fasi dinamiche, è da una parte demitizzante del lavoro artistico concepito così come fanno i critici, e d'altra parte mi sembra molto, come dire, sollecitante di certe riflessioni, e poi tutto sommato didattico anche di un modo di lavorare diverso dal modo di lavorare ripetitivo e alienante.
Trasmettere il modo di lavorare dell'artista. Sì, che per adesso è mitizzato, diciamo, cioè il contatto tra la gran parte di persone e il lavoro dell'artista non c'è, no? Quindi un artista nel lavoro di demitizzazione deve far entrare quello che dice Castellani in modo che tutti si rendano conto anche della semplicità della cosa. Però rimane sempre, rimarrà sempre il fatto che una volta che la gente abbia imparato, abbia visto, ritornerà a fare un'altra cosa.
Ora, io penso che c'è tanta gente che ha avuto la possibilità di questa esperienza che chiede lui e non l'ha interessata, va bene? Questa gente che non si è avvicinata a una cosa perché è sconosciuta o perché è considerata inavvicinabile, non è che ci si può avvicinare nel momento in cui acquista garanzie, quelle garanzie culturali che l'artista invece non ha avuto, è vero? Adesso negli Stati Uniti quest'arte è diventata una cosa, diciamo, perché si sa che ha una garanzia culturale che si fa l'artista come si fa il costruttore di automobili. Dunque, perché non farlo dal momento che ti garantiscono che dà dei piaceri, che sei considerato un intellettuale, eccetera. Insomma, l'arte è interessante che uno l'affronti quando veramente quasi fa una cosa che non sa bene nemmeno se è proprio l'arte, oppure, cioè, quel momento vitale in cui tu non chiedi garanzie. Quando la cultura dà le garanzie del caso, si presenta come un'istituzione in cui vengono spiegati i processi, in cui la cosa si dimostra, si capisce che sarà più allettante per chi fino ad allora l'aveva pensata in modo mitico, ma nello stesso tempo c'è un'altra mistificazione, se vuoi, che è appunto quella di darle una faccia sociale, di creare proprio il mestiere dell'artista, che non sarà più quello dell'Accademia di Belle Arti, della scuola retrograda, ma sarà quello della scuola aggiornatissima e dei processi creativi che non sono seguiti su quelli di autori del passato, ma sono seguiti su quelli degli artisti di avanguardia e compagnia bella. Questo può avere un valore culturale didattico, può elevare la cultura di un paese. Naturalmente penso che è meglio se le scuole sono migliori, che tutto sia migliore, più moderno, più informato. Però il problema dell'arte è sempre un problema della vita, non è un problema della cultura, mi spiego? Non è che riguarda l'università. La gente non vuole più fare il pubblico e neanche l'allievo, vuole entrare nella cosa, ossia sente che c'è già dentro.
La più vicina proprio è la persona che manca delle soprastrutture mentali, culturali che ci sono venute a tutti dalla considerazione dell'arte anche in senso storico o astorico. Perché io molte volte ho sentito, dice, questo qua fa il poeta. Allora la poesia doveva essere una cosa talmente idilliaca in senso settecentesco come che uno che andava alle nuvole. Non è vero, la storia si fa in tutti, ma non bisogna considerare la storia con quella maniera solamente occidentale, perché la storia è più larga, ci sono molti modi per concepire la storia. Perché se vai, non so, in America c'è un filo proprio di storia che è fatto di avvenimenti e di cose che sono anche logiche dentro un sistema. Solamente se ti sposti anche dentro all'America su un'altra mentalità, vedi i difetti di tutta questa scalata, che così comincia anche poco oggi questa storia lì, no?
In fondo tutto il mio ragionamento sulla necessità di lasciare trapelare, di lasciare percepire il momento di formazione dell'idea creativa, è proprio per coinvolgere altre persone, uno strato molto vasto di persone che prima di tutto non siano specializzate. Perché in effetti il prodotto finito nostro è percettibile solo dagli specializzati. C'è una questione di tecniche che chi non è al corrente non riesce attraverso l'oggetto finito così a fruire appieno. Non fa la tara di quello che la tecnica impedisce di dire o di fare.
Porto sempre un mucchio di esempi. Parlare mi è molto difficile, l'avrei capito sino ad ora, perché queste cose le penso così senza... E dopo magari prendo il via e dico, parlare. Ora la mia situazione è passata nella progressione dell'azione delle cose da livelli così di presentazionalità fenomenica a invece in un fenomeno ci sono tante cose, ora essenzializzo sempre di più, vale a dire cerco addirittura un fatto che poteva essere la testura vibratile di un tempo, una delle prime, una di queste situazioni che appunto mi sono servite moltissimo perché sono state proprio un oggetto propedeutico nel senso più totale. Ho incominciato a fabbricare una cosa partendo proprio dal nulla, e oltre che partire dal nulla dovevo cercare tutto. Ero giovanissimo, bambino insomma, quindi conoscere la parola fornitore, che cos'è il fornitore che avevi sentito? E invece il fornitore diventa una parte importante, un patrimonio, una volta saputo che la determinata industria produce questo, produce l'altro. Quindi è stato un oggetto proprio di indagine, così come si fabbrica un oggetto. Ora, come fabbrico questo? Con la stessa prassi, direi potrei fabbricare, non so, una vettura o, non so, un ago. Ci sono le materie prime, le lavorazioni, i trasporti, decine di cose, gli utensili, le macchine, tanto. Tutta la prassi, devi pagare l'energia elettrica, ricordarti i conti, gli incidenti che ti possono accadere, non so, avere la nozione del tempo, difetti, pregi, scartare, aggiungere quello che è passato per la mente. Un oggetto che è servito per mettere così questa ricerca. È stato proprio una ricerca completa di tutti i singoli componenti dell'azione, quindi è un patrimonio, insomma, che ovviamente lì era ricercando, ora l'ho perfezionato, ho trovato un nuovo sistema, c'è cioè un nuovo ossido che non so, me lo rende più lucido. C'è una nuova macchina che mi produce queste cose in minor tempo. Ah, guarda, si scalda. Allora bisogna non far riscaldare, prepara una macchina per far raffreddare, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è stato, come lo definiresti? Oggetto propedeutico, no? Insomma, quasi, capisci, mi ha fatto conoscere un po' tutte le cose. Con questo patrimonio di conoscenze io, come in quel periodo lì sperimentale, oggi mi posso trasferire alle materie plastiche, ai vetri, alle materie pneumatiche, a tutto, ovviamente cercando, come cercai allora, gli elementi autoctoni per l'alluminio, oggi li cercherei per il vetro, per la materia plastica, ma la conoscenza è quella. Oggi affronto ogni volta degli altri problemi senza aver paura, senza dover perdere del tempo. La ricerca è nel puro senso operativo, quindi con quelle proprietà che quel materiale può dare, con quelle che io posso forse far dare a lui e arricchire lui. È stato una specie, ecco, di modello di operazione. Tutte sono delle cose che in sé ci sono, però io ho potuto dare qualcosa a lui e lui ha dato a me. Io ho analizzato tutto quello che lui poteva dare, lui mi ha fatto conoscere tutto quello che si poteva ottenere. E oggi, ovviamente, queste cose le faccio con altro, e questa è la mia spiritualità, no? È creare un'interrelazione costante che cerco di far diventare sempre progressiva, interrelazione con i materiali, e la mia spiritualità, tutto il senso che ho.
Si è parlato di creare una specie di didattica sul momento ideativo dell'arte. Ora, questa forma di didattica,
probabilmente è poco accettabile il termine in sé, perché richiama un concetto di imposizione.
A parte il concetto di imposizione, implica che attraverso una somma di informazioni tu arrivi a un risultato che è l'esperienza dell'arte. Ora, io penso che questo è molto pericoloso, perché si è visto, e l'università è lì che ce lo dimostra, che la gente può diventare eruditissima su certi fatti, conoscerli molto a fondo, però per una ragione sua, di chiusura sua come persona, come vita. Poi non ha per niente l'esperienza del valore l'esperienza del valore di quella cosa, del senso di quella cosa. Una somma di informazioni non dà per niente un'esperienza.
È proprio perché magari le informazioni venivano date male, in maniera tendenziosa.
Non riesco a pensare che un fatto di informazione possa aprire di più la strada a una iniziazione, perché tutti i particolari che il soggetto riceve sono interessanti nella misura in cui ne ha bisogno per approfondire la sua particolare disponibilità. Io credo, proprio come dice il Vangelo, che c'è una concomitanza tra una parola che viene detta e una persona che l'aspettava. Se no la persona non si muove, le puoi dire qualunque cosa. Ora cosa stiamo aspettando? Stiamo aspettando che la critica si levi di mezzo, secondo me. Non stiamo aspettando altro. Che il signor Tardetali si metta da parte, lui e le sue tecniche culturali, e che si veda finalmente l'artista che sta dietro. Perché se qualcuno si mette zitto e si crea anche un vuoto di informazione, l'artista si farà avanti e con lui probabilmente tanta gente. Io ho questa convinzione precisa nella testa. Sono state tutte le accumulazioni di esegesi puntate sullo specialismo, di pubblicità, di nevrosi, di prepotenze e di appropriazione da parte dei critici sugli artisti.
Io ti ho parlato, non so, quello dei bambini, no? Perché credevo che il bambino aveva non solo delle situazioni, un contatto molto più diretto, perché il critico era condizionato da una sua esperienza, condizionato culturalmente, e allora vedeva tutte le cose a un'angolazione proprio storico-culturale. Il bambino, che non aveva questo, avvicinava realmente proprio le cose. Quella posizione del critico, con tutta l'esperienza, era una posizione estremamente arretrata, dimostrava la sua arretratezza di fronte alle cose, mentre il bambino, non so, toccando, vedendo, quello che dice anche delle cose che non hanno nessun senso, così illogiche, però sono maturate dal contatto. Col pappagallo il bambino si matura un discorso quando dice quello lì ha i capelli verdi, e dopo il pappagallo gli parla e gli risponde una cosa strana. Sono venuti molti critici, e allora uno lo vedeva, perché dietro c'era una lamiera con un trespolo e sopra stava il pappagallo. Lo vedeva come accostamenti di colore, addirittura una cosa assurda, come ha legato il pensiero a certi ragionamenti proprio condizionati, perché uno così non riesce a vedere nemmeno che lì c'è un pappagallo, che non è un accostamento di colori, perché il pappagallo è un pappagallo, no? Lì era un po' più strutturata la cosa.
per fare un'azione anche contraria, per dare lo scatto, mentre adesso sono per fare una cosa, come si dice, più antropomorfica, sì, antropologica, anche più contatto. Mentre prima era più usato proprio il cervello per fare un'operazione, adesso quell'operazione cerco di vivere al di dentro, proprio di allargarmi, di pensare molto a questa cosa lì, di avere, di raggiungere, di utilizzare tutta la fluidità che c'è nei gesti. Non è un'idea di collage o di accumulare oggetti, ma di trovare dei gesti che sono così quotidiani, magari strumentalizzati, perché sempre si strumentalizza quella libertà dal momento che l'hai fatta. Anche quando lascio un lenzuolo bianco su dei pali, strumentalizzi dopo la cosa, perché diventa una specie di oggetto. Però questo non è importante, è uno stadio che diventa dopo proprio la strumentalizzazione, non è appena tu lo fai. Sì, è strumentalizzazione perché lo fai per un fine, ma lì per lì al momento si perde proprio questo fine, diventa un continuo trovare, così anche la leggerezza di certe cose, almeno per il momento, capisci? Perché è questo che non si può proporre proprio dei termini, ma è importante trovare una dimensione di uomo che vive ogni giorno e produce questa specie di gesti, no?
Siccome si parlava che tutti sono artisti e alcuni non lo sono per delle circostanze, il problema secondo me è dimostrare che l'arte è un fatto simbolico, che in una società in cui tutti vengono inquadrati da sempre per le necessità della vita, vengono inquadrati in delle produttività, in delle cose socialmente utili, l'artista fa un prodotto che è simbolico di un'altra condizione dell'uomo.
La luce è il fondamento per cui si vedono tutte le cose, questo è molto ovvio. Nella mia ricerca la luce era determinante, era l'elemento fondamentale di un fenomeno, e allora, siccome queste cose sono diventate famose, io vado sotto questa etichetta luce, no? Così è. Effettivamente la luce mi interessa, come oggi mi interessa il colore. Sarebbe una sottigliezza dire che il colore è anche quello luce. Quando mi interessa fare un colore che sia la negazione della luce, lo farei, non so, un oggetto, eccolo. Infatti è proprio la scomposizione della luce, te lo mostro, è sul suo catalogo, perché in fondo gli oggetti ne ho anche fatti, come ho realizzato l'accrescimento della luce. Questo è la scomparsa della luce, vedi, attraverso un insieme di passaggi speculari. Più passaggi speculari ci sono, più la luce scompare. Qui è diventato nero perché i passaggi sono tanti. Questa luce è assolutamente bianca. Il piano è bianco, illuminato fortissimo. Ci sono due elementi speculari quali cominciano a giocarsi la luce ad annientarsela. E qui è annientata del tutto. Questi erano oggetti di pura ricerca, un problema come è un problema un altro. Per me ogni cosa che affronto è problematica. In questo sta, così, la mia voglia di lavorare, il mio indirizzo, avere dei problemi che vorrei conoscere, quali materie mi suggeriscono di indagare. Se poi questi oggetti saranno nuovi, la gente se ne interesserà. Non so se li leggerà bene, magari. Se li avessero fatti degli altri. Peccato io non li abbia conosciuti prima, perché non li avrei fatti, insomma.